Il dottor Antonio Missiroli, direttore degli studi di European Policy Center di Bruxelles, ci parlerà di politica estera e di difesa dell'Unione Europea. Prego, dottore.
Grazie Presidente, un grazie particolare al Comune di Modena per avermi invitato, è sempre un piacere essere qui, tornare, credo tra l'altro almeno oggi di essere l'unico enfant du pays nel panel, nel senso che io sono nato e cresciuto in questa città e amo in modo particolare ritornarvi, dunque un vero grazie a tutti voi. Comincerei con una buona e una cattiva notizia, e come nelle barzellette si comincia sempre con la cattiva. La cattiva è la guerra in Georgia, gli avvenimenti delle ultime settimane. Non è stato forse messo sufficientemente in rilievo che è stata la prima guerra vera e propria con vittime militari e civili combattuta vicino all'Unione Europea dalla primavera del 99, negli ultimi 9 anni. L'ultimo caso che pensavamo e speravamo essere stato l'ultimo era la guerra del Kosovo, in cui comunque la quantità di vittime civili della guerra vera e propria è stato forse inferiore, ma lo sapremo soltanto probabilmente fra alcuni mesi, a quelli del conflitto in Ossetia del Sud. La buona notizia è che a svolgere un ruolo centrale nel fermare la guerra e nel fissare e determinare i termini non solo del cessate il fuoco, ma poi anche della successiva verifica che è tuttora in corso, è stata essenzialmente l'Unione Europea. Non sono stati gli Stati Uniti, come è stato in crisi precedenti, non è stato l'ONU, che è stato spettacolarmente assente in questa crisi, è stata l'Unione Europea. La Francia in particolare, in quanto Presidente di turno dell'Unione, ha svolto un ruolo particolarmente abile e va riconosciuto ai nostri cugini d'Oltalpe di aver saputo giocare con grande abilità il cappello Unione Europea, ma anche il cappello Francia. Francia come membro permanente del Consiglio di Sicurezza, come interlocutore accettato e apprezzato da Mosca e come paese che ha potuto mettere sul piatto un'influenza diplomatica e politica non comparabile a quella di molti degli altri paesi membri dell'Unione. Provate a immaginare, anche se è politicamente scorretto parlarne oggi pubblicamente, cosa avrebbe potuto succedere invece se ancora alla testa dell'Unione Europea fosse stata la Slovenia, o ancora peggio, se la presidenza dell'Unione Europea fosse stata, come sarà a partire da gennaio, la Repubblica Ceca. Probabilmente non avremmo avuto questo tipo di azione. E come è stato accennato anche dal Ministro Formica poco fa, non dimentichiamo che anche il ruolo svolto dalla Finlandia in quanto presidente di turno dell'OSCE è stato positivo sul terreno. La Finlandia è uno degli altri paesi dell'Unione Europea che è particolarmente accettato da Mosca, in quanto esiste un'antica tradizione di relazioni buone fra Helsinki e Mosca, e il fatto che la Finlandia fosse dove era in questi mesi è stato sicuramente di aiuto. Non ci sono allori su cui riposare, tuttavia. Sappiamo perfettamente che c'è ancora molto da fare, molto da decidere. Vedrete che le relazioni fra Unione Europea e Russia resteranno al centro dell'attenzione pubblica in Europa e altrove ancora per numerose settimane. E alla fine dell'anno la presidenza francese terminerà e quindi, come dire, i problemi si potranno porre anche in una chiave diversa perfino per l'Unione Europea. Ma accettando fino in fondo la buona notizia di queste ultime settimane, cerchiamo di vedere il fatto che abbia rappresentato un poco anche, il culmine è troppo, ma comunque un punto di spicco di un processo lento, difficile, che è maturato soprattutto negli ultimi anni e che ha avuto negli anni scorsi, sicuramente una certa visibilità anche con il ruolo svolto da Javier Solana in quanto alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza nei negoziati che sono tuttora in corso con Teheran, con l'Iran, riguardo al programma nucleare. Un negoziato in cui Solana non ha semplicemente svolto il ruolo di rappresentante dell'Unione Europea, ma ha rappresentato addirittura, come probabilmente sapete, i 5 più 1, cioè 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza più la Germania, che sono stati un poco gli sponsor di questo tentativo diplomatico, come ripeto, tuttora in corso. Se guardiamo un po' indietro nel tempo, non spenderò molto tempo nella prospettiva storica, mi dicono che siete molto bravi, quindi accetto e spero che questo sia stato davvero il caso. Il processo di integrazione europea non ha seguito principalmente questo percorso, soprattutto dopo il fallimento della Comunità Europea di Difesa a metà degli anni 50, ricordato anche dal Presidente, c'è stata una specie di separazione dei cammini. La sicurezza e difesa sono entrate nella sfera di competenza privilegiata della NATO in Europa. In alcuni casi, per alcuni paesi dell'Europa occidentale, si è trattato anche di una politica essenzialmente nazionale. Sapete che ci sono stati paesi neutrali, non alleati, che sono rimasti all'interno dell'Europa occidentale, gli austriaci, gli svedesi, i finlandesi, ma anche gli irlandesi, che sono stati i primi di questi quattro a entrare nell'Unione Europea. Nel caso della Francia, un po' l'uno e un po' l'altro, la Francia era con un piede nella NATO e con un piede anche in una politica nazionale più autonoma rispetto al resto dell'Occidente in questo caso. Ma l'enfasi, il fuoco del processo di integrazione era sull'integrazione economica e sociale, sull'aspetto interno della coesione fra i Paesi membri. Ciò non significa ovviamente che la comunità, come l'abbiamo conosciuta fino ad alcuni anni fa, non avesse anche una sua forma di politica estera e di relazioni esterne autonoma, che stava in piedi da sola. Prima di tutto, come sapete meglio di me, la politica commerciale comune, che è stata agli albori del processo di integrazione, che in qualche modo definiva, almeno sul piano economico e commerciale, le relazioni con il resto del mondo. La politica degli aiuti allo sviluppo, che molto spesso era collegata alla politica commerciale. I paesi del terzo mondo, che avevano un accesso privilegiato al mercato interno dell'Unione Europea, erano anche spesso i beneficiari principali degli aiuti allo sviluppo che l'Unione Europea, la comunità in quanto tale, versava loro. Spesso le delegazioni della comunità in paesi terzi si occupavano di commercio e sviluppo, e con anche stanziamenti di una certa entità per l'epoca. Tuttora l'Unione Europea si vanta a livello internazionale di essere il principale donatore di aiuti allo sviluppo al mondo. Se prendete assieme la comunità e l'insieme dei 27 Paesi membri. È sicuramente vero per quanto riguarda la dimensione statuale degli aiuti allo sviluppo. Se voi allargate l'orizzonte alla dimensione anche privata degli aiuti allo sviluppo e degli aiuti umanitari, ovviamente il quadro è più complesso. Sapete che nei paesi anglosassoni, in particolare negli Stati Uniti, ma ormai anche nei paesi islamici, la dimensione delle donazioni di ricchi individui per cause umanitarie e per esempio la lotta contro le pandemie è molto forte. Credo che la fondazione Bill e Melinda Gates da sola doni per questo tipo di interventi più di diversi membri dell'Unione Europea in quanto tali. Ma sicuramente nella dimensione statale questa è stata uno dei ruoli chiave della presenza internazionale dell'Unione Europea. E infine, ma certo non meno importante, il processo di allargamento successivo dell'Unione Europea a partire dagli anni 70, in particolare negli anni 80 con l'Europa del Sud e negli anni 90 con l'Europa del centrale e orientale, è stato probabilmente la forma più efficace di politica estera che l'Unione Europea sia stata capace di mettere in piedi. Una politica estera, se volete, citando von Clausewitz, condotta con altri mezzi. Nel senso che non era una politica estera in senso stretto, non era dichiarata come tale, ma se ci pensate, estendere le norme, i principi e i valori dell'Unione Europea a sempre più paesi nel proprio vicinato ha rappresentato un successo straordinario ed è tuttora considerato retrospettivamente come un successo unico. Era questa, se volete, l'Unione Europea potenza civile, come è stata concettualizzata nella letteratura accademica e politologica, cioè una potenza civile e non militare, che non usava gli strumenti tradizionali della politica di potenza come era conosciuta, ma che ciò nonostante esercitava una funzione positiva nelle relazioni internazionali, fra l'altro proiettando se stessa come un modello, quindi anche a livello regionale, che si tratti dell'America Latina o dell'Asia sudorientale, la proiezione internazionale della comunità e dell'Unione era anche quella di un modello di cooperazione regionale che poteva essere seguito. Come sapete, all'incirca dal 1970, anche una forma di negoziato diplomatico più specifico su temi di politica estera fra i Paesi membri ha cominciato a essere sviluppata, quella che si chiamava cooperazione politica europea, che è stata via via sistematizzata anche nei trattati, prima nell'atto unico degli anni 80 e poi in qualche modo ha trovato la propria sistematizzazione con la cosiddetta PESC, la politica estera di sicurezza comune, che trovate nel secondo pilastro del trattato di Maastricht. Non intendo entrare troppo nei dettagli, appunto perché suppongo che ne sappiate più di me e non valga la pena di entrare nei dettagli dei trattati, eccetera. Una delle principali obiezioni che sono state storicamente mosse a questo tipo di politica estera nascente europea era di essere una politica soltanto dichiaratoria. cioè di elaborare dichiarazioni su diversi temi di politica internazionale a cui non facevano mai seguito azioni. Ora, forse in voi non sottovaluterei troppo l'importanza della politica dichiaratoria, perché la politica dichiaratoria è anche una forma di impegno, è un modo per dire dove si sta, perché cosa ci si vuole battere. In qualche modo, anche se non è vincolante dal punto di vista giuridico, richiama gli Stati membri al rispetto di ciò a cui sottoscrivono, almeno dal punto di vista dichiaratorio. Ma non c'è dubbio che almeno fino alla metà degli anni 90 questa politica estera PESC sia stata essenzialmente una politica di dichiarazioni. Gli americani, che volevano un poco prendere in giro gli europei su questo, dicevano che si chiamava just lips, solo parole, solo labbra, con allusione al fatto che l'edificio a Bruxelles in cui si tengono le riunioni del Consiglio che si occupa della politica estera si chiama Justus Lipsius, che era un giurista fiammingo del 600. E questa era un pochino la critica principale che veniva rivolta. Per di più, le cosiddette guerre di successione jugoslave, che si sono succedute dalla dissoluzione della Repubblica Socialista Jugoslava a partire dal 1991, hanno mostrato in larga misura l'impotenza dell'Unione Europea di fronte a conflitti che si svolgevano alle porte dell'Unione, in cui la pulizia etnica addirittura veniva condotta in Bosnia, in parte in Kosovo, nel corso degli anni 90, e l'annuncio fatto solennemente dal ministro degli esteri lussemburghese Jacques Poos nel 1990, quando veniva negoziato il trattato di Maastricht, secondo cui con la dissoluzione dell'ex Jugoslava era finalmente venuta l'ora dell'Europa, risuonano ancora oggi come una maledizione che ha afflitto l'Unione Europea in quegli anni. L'Unione Europea era anche, in qualche modo, se volete, impegnata altrove, nel senso che voi siete forse troppo giovani per ricordarlo, ma l'Unione Monetaria Europea, la ratifica del Trattato di Maastricht, assorbirono in quegli anni una quantità enorme di energie politiche da parte dei Paesi membri, e forse la disponibilità a impegnarsi di più nella crisi jugoslava ne ha risentito. C'erano anche divisioni fra i Paesi europei su chi era, se volete, più filocroato, più filoserbo, chi era più disposto ad andare in una direzione piuttosto che l'altra, anche dal punto di vista dell'impegno militare. Ma è un fatto che, culminando con la guerra del Kosovo del 99, l'Unione Europea dimostrò la propria impotenza a risolvere le guerre balcaniche. Sono sempre stati gli Stati Uniti, prima in Bosnia nel 95, poi in Kosovo con l'intervento aereo della NATO nei confronti della Serbia, e questo senso di impotenza paradossalmente ha guidato nel 98-99 la piccola svolta che c'è stata con la famosa dichiarazione franco-britannica di Saint Malo e poi l'adozione della cosiddetta politica di sicurezza e difesa comune. Il fatto che Francia e Gran Bretagna, anche alla luce della discussione che abbiamo avuto nella sessione precedente, si fossero finalmente messe d'accordo con un compromesso che lasciava anche alcune zone grigie abbastanza evidenti sul fatto di lanciare quella che chiamarono una capacità autonoma di gestione delle crisi internazionali da parte dell'Unione Europea, testimonia anche il fatto che i due paesi principali, le due potenze più importanti all'interno dell'Unione Europea, sia dal punto di vista diplomatico che da quello militare, avevano per la prima volta individuato insieme la necessità di agire in quanto Unione Europea, a prescindere, se volete, dall'impegno americano o della NATO in una serie di crisi internazionali, con un'attenzione particolare, almeno all'epoca, alla situazione balcanica, perché, come dire, era nella nostra area e ci riguardava da vicino. Ricorderete anche le migrazioni, i rifugiati nell'Unione Europea in seguito alle guerre balcaniche. In parallelo ci sono stati anche alcuni sviluppi nei trattati, Amsterdam, Nizza, ancor di più col Trattato Costituzionale di Lisbona, che hanno permesso prima la creazione del posto di alto rappresentante, quello attualmente occupato da Solana, e poi anche la cauta, parziale inserzione nei meccanismi dei trattati europei della possibilità di una politica di sicurezza e perfino di difesa comune all'interno del trattato. La chiave di tutto questo, come sicuramente saprete, è quell'articolo che fu copiato direttamente dalla UEO sulle missioni di Petersberg, e se guardate con attenzione la lettera di quell'articolo e lo spettro di missioni possibili che Petersberg prevede da questo punto di vista, l'articolo 17 del Trattato di Unione, vi accorgerete che vanno dall'umanitario fino alla guerra vera e propria, al conflitto armato, quello che viene chiamato nel gergo diplomatico il peacemaking, è in realtà una forma di conflitto basato e previsto dalla Carta dell'ONU. La guerra di Corea, negli primi anni 50, fu un caso di peacemaking con risoluzione del Consiglio di Sicurezza. È stata una delle guerre più sanguinose che ci siano state nel mondo dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma fu un'operazione di quel tipo. Quindi lo spettro è enorme, anche se forse la volontà e la disponibilità dei Paesi membri di spingersi fino a quel tipo di intensità del conflitto resta tutta da vedere. La crisi dell'Iraq nella primavera, inverno-primavera del 2003, è stato l'altro punto di svolta. In qualche modo le divisioni fra europei hanno raggiunto il punto più basso con le divisioni di cui si è parlato anche poc'anzi, ed è venuto, come dire, una spinta ancora più forte a cercare di trovare un terreno di intesa. Il documento che in qualche modo coagula questo sforzo comune di arrivare a un punto d'intesa sugli obiettivi, le linee guida, i principi, i valori e i mezzi per condurre una politica di sicurezza e di difesa comune è la strategia di sicurezza europea che è stata citata anche poc'anzi. So che dovete produrre degli elaborati per la fine di questa Summer School. Se volete un suggerimento che non siete tenuti ovviamente a seguire, provate a rileggerla. È considerata ancora oggi come uno dei migliori documenti mai prodotti dall'Unione Europea. Leggibile, chiaro, conciso, breve. Provate a leggerlo con gli occhi del 2003 e con gli occhi del 2008. È cambiato qualcosa negli ultimi 5 anni. Le minacce, le sfide che sono indicate in quel documento sono oggi, alla luce dell'esperienza che abbiamo fatto, significativamente diverse, marginalmente diverse, le stesse. Abbiamo mantenuto gli impegni che sono, in senso molto generale, elaborati in quel testo. Credo che sia un'occasione molto interessante per condurre un esercizio di questo tipo, anche perché, non so se lo sapete, entro il dicembre 2008 Javier Solana deve consegnare al Consiglio europeo un documento di analisi di che cosa è stato raggiunto sulla base di quella strategia e di possibili proposte per migliorarla o migliorarne sia la natura che le implicazioni dal punto di vista politico. Quindi in qualche modo lavorate in parallelo alle istituzioni europee e potrebbe essere molto interessante vedere quale sarà il loro risultato a dicembre e confrontarlo con i vostri elaborati. Da allora, 2003, l'Unione Europea anche per la prima volta ha prodotto azioni, non solo dichiarazioni, non solo strategie, ma anche azioni. Sono le cosiddette missioni di pace dell'Unione Europea che vengono decise all'unanimità dai Paesi membri e che hanno raggiunto oggi, credo, un numero di 20 tra militari e civili, ce ne sono 11 ancora in corso. Ci sono valutazioni molto diverse sulle missioni e le azioni che l'Unione ha condotto finora. C'è chi dice sì, sono state un successo, ma sono state quasi tutte molto brevi, di portata molto limitata, hanno coinvolto poche forze, militari o civili. Sono spesso state missioni di successione o sostituzione, nel senso che sono succedute a una missione ONU o NATO che già esisteva sul terreno o hanno sostituito per un breve periodo una missione ONU o NATO che esisteva già. È anche vero però che per esempio con la missione attualmente in corso nel Chad, per la prima volta l'Unione ha lanciato un'operazione militare fuori dall'Europa, autonoma e senza una preesistente struttura sul terreno. Ed è anche vero che con la missione EULEX in Kosovo ci siamo sottoposti probabilmente a una sfida che è per la prima volta molto molto consistente anche nel tempo per quanto riguarda le nostre responsabilità complessive nella regione. C'è stato anche uno sviluppo ulteriore sul piano istituzionale e dei trattati, perché questa crescita di ambizioni e di responsabilità ha messo in evidenza sempre maggiore, se volete, l'inadeguatezza delle strutture che avevamo, sia quelle decisionali che forse soprattutto quelle gestionali. Se voi seguite il percorso dalla Convenzione sul futuro dell'Europa a partire dal 2002 fino al Trattato di Lisbona approvato circa un anno fa e ora ancora fermo per quanto riguarda la ratifica finale, voi vedrete che forse gli aspetti più innovativi di questo processo di riforma quasi permanente dei trattati, che ora probabilmente è arrivata a un punto di finale o quasi, è stata proprio la struttura della politica estera. L'innovazione forse principale che esiste nei trattati, la creazione di questa nuova figura che nel trattato costituzionale si chiamava addirittura Ministro degli Esteri e che ora per una serie di preoccupazioni di alcuni paesi si chiama Alto Rappresentante per la politica estera, la politica di sicurezza e gli affari esteri, la politica estera e di sicurezza europea, che sarà, se mai il Trattato di Lisbona entrerà in vigore, vicepresidente della Commissione, con un doppio cappello, ancora una volta sarà un commissario grosso modo in grado di coordinare l'insieme delle politiche comunitarie e nelle relazioni esterne, ma sarà anche quello che Javier Solana è oggi, cioè l'architetto e il conduttore della PESD, e dovrebbe essere sostenuto da un servizio di azione esterna comune europeo, una sorta di piccolo servizio diplomatico che è destinato ad assisterlo nella condotta della politica estera europea. Come vedete, la novità principale è più nell'architettura che nelle procedure della politica estera e di sicurezza. Le procedure non cambiano molto, c'è sempre il vincolo dell'unanimità temperata da poche altre misure. Immagino che nel dibattito ci possa essere l'opportunità di tornare su questo, è perché questa politica rispetto ad altre resta vincolata all'unanimità, se è soltanto un male oppure se ci sono anche dei benefici in tutto questo, ma tenete comunque presente che la politica estera rispetto a tutte le altre politiche comuni ha una grande peculiarità. Ha un aspetto dichiaratorio, prima di tutto, che non è da sottovalutare. E una dichiarazione, in genere, è meglio che sia sottoscritta da tutti, che non da una parte. Non è come una legge che, in base al principio democratico, deve essere, anzi, approvata per la maggioranza e minoranza se necessario. È una dichiarazione che noi presentiamo al mondo e quindi non la rafforza necessariamente il fatto di sapere che alcuni paesi non la condividono, no? E in secondo luogo è destinata a generare azione. E generare azione è un altro principio in cui, come dire, si va combinata l'unanimità nell'intenzione politica con la capacità di mobilitare le energie necessarie per l'azione, energie e le risorse. E queste vengono solo dai Paesi membri, non vengono necessariamente dall'Unione in quanto tale. Ovviamente, concludo su questo punto, il referendum irlandese ha in qualche modo bloccato questo processo, ancor più, se volete, dei referendum francese e olandese, dopo i quali in qualche modo il trattato costituzionale era stato messo da parte e si pensava già a fare qualcos'altro. In questo caso nessuno vuole mettere da parte Lisbona. In realtà il problema viene ormai da un paese solo e quindi ci si chiede come si possa risolvere il problema. Tra l'altro, significativamente, il governo irlandese ha pubblicato ieri una ricerca che ha condotto sulle ragioni del no, e ne risulta che la ragione principale, soprattutto fra i giovani come voi, sia stata l'idea, sbagliatissima alla luce del trattato, che Lisbona conducesse alla creazione di un esercito europeo a coscrizione obbligatoria. Ora, l'Irlanda è un paese neutrale, è un paese in cui non è mai esistita dalla creazione della Repubblica coscrizione obbligatoria, nel senso che lo conosciamo noi, e questo strumento perverso, falso, è stato usato nel referendum in modo da portare alla vittoria del no. È molto difficile chiamare un secondo referendum sullo stesso testo senza una giustificazione precisa. Vedremo fino a che punto la creatività politica e legislativa istituzionale dei 27 riuscirà a preparare il terreno per un secondo referendum, che è in ogni caso necessario per l'entrata in vigore del trattato. Si parla dell'autunno del 2009, dopo le elezioni europee dell'anno prossimo. Questo crea a sua volta una serie di problemi alla gestione delle istituzioni, a cominciare dal Parlamento europeo, che cominciano a essere affrontati e toccati soltanto ora. Anche la prossima Commissione potrebbe essere condizionata da questo, ma resta da vedere se la politica estera europea in tempi come questi riuscirà in qualche modo a sopravvivere alla fine della presidenza francese e alla mancata entrata in vigore, almeno per il momento, del Trattato di Lisbona. Lasciatemi solo concludere con una considerazione di natura generale. Anche la cattiva notizia, la guerra in Georgia, ci dimostra in fondo che la domanda d'Europa sulla scena internazionale oggi cresce, è forte. Viene dall'interno dell'Unione Europea, sempre più paesi chiedono all'Unione Europea di essere più attiva. I sondaggi d'opinione dicono che anche sempre più cittadini dell'Unione Europea si aspettano che l'Unione svolga un ruolo fondamentale in questa direzione. C'è una consapevolezza crescente anche nei nuovi paesi membri, che sembravano all'inizio più filo atlantici, filo NATO, che è all'interno dell'Unione Europea che possono anch'essi meglio giocare le loro carte in questo senso, e la crisi in Georgia ha sicuramente rafforzato questa sensazione fra di loro. Ma perfino tra i paesi più grandi, tra le grandi potenze europee, la consapevolezza che nel mondo di oggi giocare a livello internazionale come Francia o come Gran Bretagna, senza parlare di Germania o Italia, non ha più molto senso, è che il solo modo per avere influenza in questo mondo è attraverso l'Unione Europea. Se volete, l'Unione fa la forza, l'Unione con la U maiuscola. Questa è la consapevolezza che emerge sempre di più fra tutti, è da questo punto di vista una risorsa. Lasciatemi anche aggiungere che se guardiamo ai grandi trends del mondo di oggi, Provate a pensare a quale potrà essere il peso dell'Unione Europea nel mondo fra una ventina d'anni, in termini di prodotto interno lordo, peso demografico, quota del commercio mondiale, presenza nelle istituzioni internazionali. Tutti oggi dicono da fuori l'Unione Europea che l'Unione Europea è sovrarappresentata nelle organizzazioni internazionali. Abbiamo un terzo del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, metà del G8, oltre il 40% del Fondo Monetario Internazionale, e lo abbiamo tra l'altro non come Unione Europea, ma come paesi individuali. La pressione per una riduzione anche della presenza e del peso europeo anche a questi livelli sarà molto forte. Ed è questo che mi conduce a dire che in fondo una politica estera di sicurezza più attiva, più capace da parte dell'Unione Europea non è più soltanto una scelta, ma è per noi diventata una necessità. Presidente.